l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Oggi è gradito ospite la Pallavolo Saronno con il direttore generale Munch. Grazie della presenza di Munch.
Grazie a voi.
Comunque, noi ci siamo visti all'inizio del campionato in cui tu avevi così prospettato un obiettivo da raggiungere in questo campionato 2023-2024 e avevi annunciato allora che era una squadra in transizione, era un anno di assestamento perché c'è stato qualche cambiamento. Però col senno del poi siamo nel girone di ritorno, ahimè forse le cose non sono andate nel verso giusto come ci si augurava. È vero che è una squadra che è tutta da rivedere, ma cosa è successo? Specialmente nell'ultimo mese la nostra Pallavolo, che è una bellissima squadra, ha inalato alcune sconfitte che forse non ci aspettavamo. Com'è il giudizio del direttore generale?
Beh, sicuramente ho sbagliato le mie previsioni, per cui vanno riviste, per cui una squadra che, se non ricordo bene le mie parole, avrebbe potuto lottare per le prime posizioni senza sbilanciarmi, perché ovviamente sì, ho detto che era in transizione, adesso deve pensare a non retrocedere, per cui avendo 5 giocatori che 18 mesi fa avevano salutato come vincitori della Serie B per approdare in A3, di cui uno in convalescenza ovviamente perché si è infortunato in maniera molto grave, Claudio Gaggini, un anno fa, adesso si trova a lottare per non retrocedere con una situazione di circa 6 sconfitte consecutive. Ciò vuol dire che A, ho sbagliato le previsioni, B, ho sbagliato a valutare il tasso tecnico individuale e collettivo della squadra e la capacità dello staff di aggiungere un valore alla somma dei singoli elementi. Per cui io non trago conclusioni adesso, le trarrò alla fine dell'anno. Sto già lavorando, ma perché già lavoravo un mese fa, a fare il pompiere e dire che se non ci si cambiava vestito le cose erano negative, più che un mese fa, direi quasi due, perché per via delle vacanze di Natale praticamente negli ultimi 2 mesi abbiamo giocato 2 match fondamentalmente, ecco, nell'ultimo mese e mezzo solo 2 match per via del calendario. Adesso ci aspetta 2 tronconi di partite con inframmezzata la sosta per Pasqua. Sinceramente io non la vedo bene.
E comunque questo fa molto piacere sentire un direttore generale che si mette in discussione e anzi dalle parole che abbiamo sentito si fa anche il mia culpa, però a quel punto qua bisogna anche reagire, no? Se è sconfitto bisogna reagire, ecco, però a quel punto qua non è una piccola malattia, forse è una malattia un po' seria, occorre ancora una medicina o occorre qualche bisturi?
Beh, non si può intervenire perché il mercato è chiuso, si è chiuso 2 settimane fa. Nel frattempo in queste 2 settimane abbiamo perso anche il palleggiatore titolare perché dal punto di vista inglese ha subito una season ending injury, come si dice.
Cosa significa?
Significa un infortunio che mette fine alla sua stagione. È un fastidio, un dolore che ha provato nella settimana prima dell'ultima gara che abbiamo fatto in Alto Canavese,
che è un ruolo importante il palleggiatore,
eh,
no?
Sì. Il secondo palleggiatore è comunque in grado. Il tema è che quando come gli americani si erano sbarcati sulla spiaggia di Omaha con 200.000 uomini, averne 180 è un po' più difficile andare in guerra, capisci? Quindi il tema è pubblicità tecnico, si equivalgono i palleggiatori e sono ben contento che Giulio Marelli abbia l'opportunità di far vedere quanto vale. Il tema è che chiaramente in allenamento bisogna trovare una soluzione. L'unica soluzione è andare sul mercato degli svincolati, perché è l'unico
si
che
può
essere.
Ancora farlo?
Sì, perché questo non ci sono preclusioni.
Ci sono in giro persone adatte?
Non so, vedremo. Bisogna capire anche la definizione di svincolati, per cui sto lavorando con me stesso e con alcuni procuratori.
In questo caso.
Però quello non è un tema.
Come si può agire sulla testa dei giocatori e del coach per poter dare una sterzata? È una questione mentale o puramente tecnica?
Sto leggendo il libro di Andrea Gassi, Open. per trovare ispirazione ad alcune frasi da dire domani alla squadra, perché dovrò comunicare il fatto che il giocatore titolare ufficialmente sarà fuori, perché povero ragazzo deve operarsi.
Ah, è una novità proprio fresca.
Sì, sì, abbiamo parlato con un ragazzo venerdì, per la sua salute deve essere operato assolutamente, starebbe fuori 3 mesi, il campionato finisce a metà di maggio, quindi non possiamo più fare.
Ma comunque come spieghi questo mutamento così drastico della società? Prima ci andava bene, eravamo lì a metà classifica nelle posizioni che tu ti auguravi prima del campionato, poi questo crollo, è un crollo fisico o un crollo mentale?
No, un crollo motivazionale secondo me. Se io vado alla mia mentalità di giocatore, ero molto aggressivo con me stesso, pretendevo molto da me e dai miei compagni, io facevo molta panchina, per cui ero ovviamente doppiamente incavolato quando non giocavo, no? E pretendevo che quelli che erano al posto mio giocassero bene. Ecco, io credo che, poi mi potrò sbagliare, che sia mancata da parte di tutti il giusto nervosismo nelle sconfitte. Tanto si dice, tanto qualcun altro la risolverà.
In questo caso il coach che ruolo ha in questo caso? Può dare una sterzata?
Il coach fa parte della squadra, per cui è un giocatore. Ovviamente, come la società, lui non può intervenire direttamente. Capite che, lo sai benissimo anche tu che navighi da tanto tempo, sia nello sport che nella vita, tu puoi controllare ciò che puoi controllare.
Certo.
Ok, quello che fuori dal tuo controllo non puoi fare, non puoi farci nulla. Puoi tentare di sistemare le cose. Allora, chi è che sul rettangolo di gioco può sistemare la cosa? I giocatori che giocano, ok? E neanche i panchinari, ok? Però per arrivare a questo processo che tutto funziona, devi costruire durante la settimana. Durante la settimana vuol dire gli allenamenti. Durante, fuori dagli allenamenti, devi costruire una mentalità vincente che si estrinseca in un momento catartico che è il minuto, l'ora e mezza almeno della partita, piuttosto che le 2 ore, d'accordo? È mancato questo, è mancata l'attenzione ai dettagli, sicuramente. Per cui non si sono sentiti, come dire, ingaggiati e, come dire, non hanno ancora il senso dell'urgenza, secondo me.
Comunque, devo notare una cosa, che nella tua esposizione non è mai accennato la parola sfortuna, che tante volte è un alibi.
Ma non esiste la sfortuna, la sfortuna lo dicono gli juventini o i milanisti quest'anno, no? Lo possiamo dire dopo la vittoria di ieri sera nel derby d'Italia, cioè non esiste la sfortuna.
Beh,
la sfortuna
a volte
io non la chiamo sfortuna,
se la fortuna ti abbraccia hai un buon cammino.
Sì, ma cosa possiamo dire, che cosa ci fa guadagnare a noi Pallavolo Saronno se alla fine dell'anno siamo stati sfortunati perché il pareggiatore titolare, ma non mi interessa, perché io ho costruito una squadra con il secondo palleggiatore che non è un ragazzino ma un ragazzo che uno dei 5 che 18 mesi fa ha vinto il campionato e ha giocato delle belle partite e anche nei playoff è entrato, per cui non mi sento un problema. Comunque, è una bella responsabilità, però è una bella cosa.
Sono cresciute le altre squadre o siamo stati fermi noi?
Bah, no, allora fino ad ora siamo sicuramente calati noi, cioè non c'è dubbio, assolutamente. Poi c'è qualche squadra che è cresciuta, ma se devo dire cosa mi dicono anche i ragazzi dello staff, il team manager che ha seguito il 90% delle partite, dice che c'è un'altra squadra che è sotto un treno ancora più di noi, che è Alba, che però all'andata, chissà come mai, nello scontro diretto da loro ci ha battuto 3-1. Quindi queste sono scuse o non sono scuse, non so, vedremo sul campo, insomma. Adesso abbiamo dato allo staff e alla squadra 2 settimane fa l'obbligo di stilare una tabella di marcia con i risultati, no? Hanno stilato una tabella di marcia, ne discutiamo,
esposto negli spogliatoi.
Certo, assolutamente sì. Certo. Ma loro non si rendono conto della pressione che mette questa tabella di marcia. E se non se ne rendono conto,
può essere il rovescio della medaglia che qualcuno si allarma un po' troppo.
Vabbè, ragazzi, chi non vuole andare in guerra non fa il servizio militare, giusto? Io infatti ho fatto il servizio civile perché in guerra non ci voglio andare, va bene? Ok, allora questi ragazzi vogliono giocare a pallavolo ad alto livello o vogliono riempirsi la bocca che io gioco in Serie B e sono figo?
No, chiaro.
Basta, scelgono i vantaggi e gli svantaggi. Adesso loro non sanno con chi hanno a che fare, perché la società, come tu in realtà tutti dicono,
quali
società,
sono i rischi di poter retrocedere? Ce ne sono altri?
Allora, questo, fatemi dire questo, che ovviamente il coach dice tanto pago solo io o pagano i giocatori, non paga me la società. I giocatori dicono, beh, tanto paghiamo noi. No, allora, quelli che pagano dal punto di vista mediatico e non solo mediatico è la società, se retrocede, giustamente, certo. Perché potenzialmente
hanno l'immagine della società, no. Esatto.
Quindi siamo noi i primi che diciamo abbiamo sbagliato, eccetera. Quindi noi, il nostro compito, perché possiamo controllare solo queste piccole cose, è mettere un senso di urgenza allo staff e alla squadra, semplicemente questo. E poi imparare dai nostri errori. Per carità, noi tu non sai cosa è successo negli ultimi 3 mesi, abbiamo perso altri 2 giocatori, una banda che ha deciso di smettere perché non aveva più motivazioni, e poi l'opposto titolare che abbiamo preso da una, diciamo, con passati in A3, comunque un tecnicamente un ragazzo valido, perché per motivazioni extra pallavolistiche, dice lui, fondamentalmente. Fatto sta che lo staff in generale, la squadra, evidentemente non è stata abbastanza performante per mantenere un giocatore di questo genere. Per carità, io sarei il primo a dire che non avendo dato un contributo fondamentale, io come giocatore tornassi indietro, direi lo stesso, sì, va bene, ma andiamo via. E così abbiamo fatto. Vediamo se la squadra riesce a recuperare il gap. Ne ha le capacità, perché abbiamo costruito un roster comunque profondo, ok? Però vedremo se i ragazzi troveranno la motivazione, perché al di là di qualche problema fisico che hanno tutte le squadre, perché anche le squadre vicine a noi hanno avuto giocatori fuori per 1, 2, 3 partite. Per carità, noi abbiamo avuto il capitano che, come l'anno scorso, ha perso altre 4 partite. Noi abbiamo giocato 2 partite fondamentali con 2 giocatori che l'anno scorso giocavano in C di banda. Ma chi se ne frega, opportunità per loro. Se l'hanno sfruttata bene, se non l'hanno sfruttata, peggio per loro. Noi non ci facciamo la testa e andiamo avanti così.
Com'è il regolamento lì per quanto riguarda la zona play-out?
Non esistono play-out. A questa domanda io l'ho fatta un mese fa, non lo sapeva nessuno. Tranne sottoscritto.
Avete affrontato un campionato senza...
No, io lo sapevo, ma lo staff tecnico non lo sapeva. Qual è la risposta a questa domanda, Agostino? Che la gente non pensava al futuro.
Di trovarsi in quel punto lì.
Certo, non aveva programmato il piano A, piano B. Quando tu esci di casa al mattino e devi fare la spesa, eccetera, e sei chiuso il prestinaio, cosa fai? Vai al piano B, giusto?
Certo,
o no?
Certo,
oppure non mangi
il
pane.
Chiaro.
Chi è arrivato a metà stagione e non sapeva neanche le regole, ho dovuto spiegarle io.
Ce le puoi dire così anche chi ci ascolta? Con...
Allora, sono un girone di 13 squadre, in teoria doveva essere 14, decima, undicesima, dodicesima e tredicesima retrocedono.
Cavoli.
È abbastanza pesante, obiettivamente.
Cavoli!
Sono io il primo a dire che, quando l'ho commentata il primo mese, dicevo, caspita, però chi si troverà in questa
Come
situazione?
Ma mai questo
problema
duro dalla federazione?
Ma perché non c'è di mezzo una riforma dei campionati. Probabilmente è che fanno venire su potenzialmente altre squadre. Di sicuro c'è la possibilità che il decimo verrà ripescato, ma questo storicamente, perché è tendenzialmente così. Però ovviamente è un tema abbastanza.
E noi
abbastanza
attualmente siamo?
Siamo noni. Non mi ricordo a pari merito con la decima, ma per quoziente set, quindi vuol dire nulla. Adesso non contano queste cose, mancano 13 partite.
Quanto? 13? Ora c'è la possibilità di risalire la china, dai.
Beh, un giorno ti invito una sera a un allenamento. Agostino, vieni. Allora, ci alleniamo il martedì, il mercoledì e il venerdì. C'è fuori la lavagnetta esposta con i punteggi. Io non lo dico per scaramanzia. Vediamo se tra un mese. Si scalano giustamente, si spuntano le varie caselle, di mese in mese si guarda, la tabella prevede una salvezza abbastanza agevole. Significa
tenendo
che
tenendo presente anche dei confronti diretti,
certo,
che avrai.
Certo, assolutamente. Ovviamente inviterò tutti poi a rivedere le cose nel caso in cui o noi facciamo risultati non in linea oppure le altre squadre fanno risultati non in linea, perché bisogna considerare anche questo, che le altre non sanno a guardare. Per cui la tabella di marcia prevede uno sforzo,
ecco, davanti a questi infortuni. La panchina lunga come ha reagito? Hai avuto soddisfazione da chi è subentrato causa infortunio, o ti aspettavi qualcosa in più?
Ma direi di sì, che compatibilmente con le capacità tecniche, non potrei dire dal punto di vista tecnico, diciamo così, ognuno ha i suoi difetti, ci si lavora e via. Quello che non sempre probabilmente si riesce a ottenere è l'impatto emotivo sulla partita. Questo dipende dal fatto che alla domanda se è un giocatore o se è un mezzo giocatore, non sempre chi è un mezzo giocatore risponde sono un mezzo giocatore. Non so se capisci cosa voglio dire.
Ho capito,
cioè,
chiaro,
è l'umiltà
chiaro.
Di capire certo. I propri limiti. Se sei come dire, ha dei problemi tecnici, se tu hai l'umiltà di capire che hai dei problemi tecnici, la vinci la sfida con te stesso, sicuro. Io quando vado a correre e so che adesso non riesco ad andare troppo sotto i 4,50, mi metto di buzzo buono e dico se devo andare ai 4,40 ci lavoro.
Ecco, ma il giovane che tu hai chiamato in prima squadra in un momento così difficile, ha delle difficoltà o le sta reggendo molto bene? Perché è lì un impatto giù. Sai, uno dalla panchina ha chiamato in un momento
dovresti
difficile.
Chiederlo a loro, non possiamo, non possiamo immaginare.
Il posto
tireremo le somme alla fine dell'anno. Voglio dire, è un percorso lungo. Non posso dire che al momento siano stati vincenti, come dire, come approccio, però per carità, nel senso, bisogna valutarlo, mancano ancora 13 gare e quindi vale lo stesso per lo staff tecnico, no? Per cui anche loro hanno le stesse, certo. Si pongono le stesse domande nei confronti dei giocatori e quindi...
Che campionato è quest'anno di pallavolo?
Ma è un campionato strano perché sulla carta doveva essere un po' più come dire, allora sapevamo che era difficile, non così tanto, nel senso che pensavamo che un paio di squadre, non noi, potessero magari prendere il volo più facilmente, invece sono tutte lì 4-5 squadre, se non
chi
erro.
Ti ha deluso e chi ti ha sorpreso?
Ma non potrei non noi sicuramente.
L'ha già accennato, il sorpreso in negativo,
sorpreso
purtroppo.
In senso positivo, sicuramente Cirie e Sant'Anna, ricordo che l'anno scorso c'erano i play-out, ha fatto play-out per non retrocedere.
Infatti me lo ricordo.
Li conosciamo da tanto tempo, è ovvio che negli ultimi 4 anni non abbiamo avuto l'opportunità di giocare con le squadre del Piemonte per via dell'organizzazione dei campionati. Devo dire che la squadra comunque è buona, non vi sono squadre che mi hanno impressionato dal punto di vista fisico, bensì dal punto di vista tecnico. Mi ricordo le partite che ho visto in casa, Cirie ha fatto una partita tattica memorabile nei nostri confronti, ok? Non ha sbagliato praticamente nulla, correlazione muro difesa e quant'altro, cosa che noi non avevamo ovviamente. Devo dire che non vi sono palleggiatori eccezionali eccelsi, ma dei buonissimi palleggiatori. Noi non riusciamo a innescare la distribuzione, ad esempio, non so se era per demeriti del palleggiatore che adesso poverino adesso deve smettere per un po',
tanti auguri,
oppure ecco, esatto, cogliati tanti auguri, oppure per, come dire, un equilibrio di squadra che non è il massimo. Abbiamo fatto anche delle belle partite in casa, abbiamo vinto contro Torino, Parella, che è una squadra giovane ma molto promettente, e abbiamo vinto 3-1, ma potevamo vincere anche 3-0, perché semplicemente abbiamo fatto un passaggio vuoto nel secondo set, ma in realtà poi abbiamo vinto 2 set.
Come a 16, spieghi 17. Questo Malnate che sempre è in verso alla classifica?
Non so, Malnate in teoria con la squadra che aveva era la squadra che doveva vincere il campionato, adesso è lì ma non è, ha delle difficoltà anche loro, hanno delle difficoltà anche questa, no, così mi hanno detto che sono infortunati dei giocatori durante l'anno, per cui cosa che non avevamo mai subito negli anni precedenti, no? Quindi l'infortunio può pesare, verificheremo poi durante l'anno, ma noi pensiamo a noi stessi, cioè sinceramente non mi metto a guardare la...
Ecco, dopo aver fatto la prima squadra, un'analisi abbastanza, lasciamolo dire, un po' cruda ma molto realistica del direttore generale, andiamo un po' a vedere un po' sotto, perché il domani si vede dal settore giovanile. Com'è il settore giovanile del nostro pallavolo?
Ma direi che allora abbiamo una C e una D che stanno andando bene, perché la D è già salva, essendo una squadra giovane, ed è a metà classifica, quindi sono i ragazzi under 17. La Serie C è terza in classifica.
La Serie C è sempre regionale?
Sempre regionale, entrambi. È fatta da non è una squadra under, è fatta da qualche elemento under 19, under 17, più qualche, diciamo, veterano, ma per carità, stiamo parlando di ragazzi di 24 anni massimo, forse 1-26. Poi abbiamo le altre giovanili che siamo, è ancora presto, tra un mese cominceranno il periodo delle finali provinciali, speriamo di essere in buona posizione. Devo dire che il lavoro è discretamente alto.
Ti ritieni soddisfatto dell'andamento di questo settore?
Ma però bisogna vedere come reagiscono nel mese delle finali, se ci arriviamo in tutte le categorie, che ricordo 13, 15, 17, 19 per il maschile, poi il femminile. Direi che nel complesso il risultato è piuttosto buono, perché siamo nella seconda fase di tutti i campionati, 13, 14, 16 e 18. Dire che arriveremo nelle prime quattro in qualche categoria al momento è un po' prematuro.
Comunque, un elemento che l'anno scorso era quasi determinante, però importante, senz'altro, era il pubblico. Quest'anno il pubblico, che era un bel gruppo consolidato, e vi è ancora vicino o si è un po' rilassato?
Per quanto riguarda la B, di pubblico praticamente non ce n'è. Per le altre squadre invece,
l'anno scorso io ho visto una partita, ce n'era di
persone. Perché hai visto i derby. Ah. I derby devi considerare che sia gente di Saronno o dintorni, sia che facciano tifo per gli avversari o per noi, arrivano. Sicuramente il palazzetto settimana questa, il derby col Malnate, è pieno, ovviamente. Ma quando giochiamo con squadre della provincia del Piemonte, se ci sono i supporter avversari, bene, ma se no è abbastanza limitante. Sono 30-40 persone.
Mancano 4 minuti, ti devo fare due domande. La prima riguarda al femminile, perché noi abbiamo avuto in nostra trasmissione ospite il signor Librandi, che dice che si sta avvicinando alla pallavolo, mi sembra di aver capito così. La seconda è i rapporti col comune. So che avete appena avuto un incontro con l'assessore per mettere a fuoco la sistemazione definitiva, ce l'auguriamo, del Paladozzo. Ci puoi fare un punto della situazione?
Sì, per quanto riguarda i lavori in dozzo posso farlo, perché anche ieri durante un torneo Under 19 è venuto l'assessore allo sport Musarò a premiare, e ho avuto occasione di parlare con lui, e i lavori stanno procedendo dopo uno stop dovuto a questioni burocratiche.
Quali sono le opere che mancano?
Bisogna rifare gli spogliatoi.
I servizi per il pubblico l'hanno fatto?
Non sarà stravolto, perché i servizi del pubblico sono sempre sotto le tribune e rimarranno come tali, però va proprio
isolato dagli spogliatoi dei giocatori.
Assolutamente sì, ci sarà un revamping degli spogliatoi. La previsione è, così è stato detto durante l'incontro, tendenzialmente fine marzo, inizi di aprile. Il problema non è tanto politico, ma è proprio tecnico, della possibilità di controllare queste aziende terziste e far sì che...
Ma queste infiltrazioni perdurano ancora?
Poi c'è un problema del... Allora, questo è un altro discorso. Il problema delle infiltrazioni dal tetto, sono due ordini di problemi. Quello che ha generato la cascata improvvisamente durante le piogge di settembre è stata risolta, perché era semplicemente una massa di foglie, e quindi
mancavano i canali.
Esattamente,
sì.
Mancanza di manutenzione ordinaria. Boom. E questo spero che i tecnici del comune, non i politici del comune, lo faranno in futuro. L'altra parte è la coibentazione del tetto, che c'è la parte relativa ai lucernari, che sono tra la palestra e il tetto della piscina, che non sono stati messi, come dire, in coibentazione. Non si è risolto il problema, perché ci sono, con piogge forti di novembre, c'erano i rivoli all'interno della zona dell'entrata.
Adesso hanno trovato tribune. La soluzione tecnica, sì o no?
Ci sono degli incontri, ma non mi ha fatto sapere nulla. Sicuramente hanno giustamente messo a posto il tetto della parte della piscina indoor, della palestra indoor dove si allena la OSA, che mi sembrava giusto, perché era veramente un disastro, pioveva, sembrava di essere al Colosseo. Non hanno risolto i lucernari, li abbiamo fatto notare noi con una lettera il mese scorso, perché lì purtroppo devo dire, mi spiace, ma la gente fa finta di non accorgersene, pensava di aver risolto il problema, non hanno risolto nulla. Adesso
messo a fuoco tutti questi
abbiamo
problemi.
Messo a fuoco, ma non c'è né data né sicuramente un capitolato, almeno a noi non ha fatto sapere ancora nulla, per cui sicuramente ci sono delle piogge.
Allora,
per quanto riguarda i lucernari, quindi sopra le tribune, sicuramente sì, non è stato risolto ancora nulla, ma abbiamo altri problemi. Bisogna rifare l'impianto di riscaldamento, perché su 8 aerotermi ne funzionano solo 4, perché 4 si sono rotti, conseguenza di una mancata manutenzione. Quindi dovete chiederlo agli impiegati tecnici del comune.
Cavolo.
E adesso verrà fatto, quello sì, c'è un capitolato, stanno lavorando, sanno quanto costa.
Tra poco avremo qua l'assessore ai lavori pubblici, chiederemo di qualche chiarimento.
Chieda, io non ci parlo via mail ogni tanto, chiedete a voi, avete il piacere di farlo, avete il potere di farlo, fatelo. Noi più che mandare email non possiamo fare.
Comunque, dovevamo parlare un po' del femminile. Purtroppo il tempo è tiranno, siamo arrivati alla conclusione.
Vabbè, la prossima volta.
No, se hai tempo, dopo 5 sì. minuti possiamo anche parlarne. Ah. Cioè, facciamo uno spazio pubblicitario, 5 minuti possiamo parlare.
Senz'altro.
Sarebbe bello
certo.
finire questo discorso.
Assolutamente sì.
Ora rimanete in ascolto, perché Munch si fermerà per la seconda parte. Spazio della pubblicità, grazie.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Prendiamo la seconda parte e ricordiamo chi si fosse messo in questo momento in ascolto di Radio Orizzonte in Blu. Nei nostri studi c'è Munch, il direttore generale della Pallavolo Saronno. Bene, abbiamo parlato ampiamente del settore maschile.
Molto ampiamente.
Parliamo, diamo uno spazio anche al settore femminile, che è una realtà saronnese.
Sì, esatto.
Nel frattempo ricordo che in studio è entrato Roberto Banfi, il nostro collaboratore giornalista della Prealpina.
Benvenuto, piacere di trovarci. Pallavolo femminile, abbiamo una squadra in Serie D e tutte le giovanili, abbiamo una squadra anche in seconda divisione. Gli obiettivi sono la salvezza, perché sono campionati complessi, siamo a metà del guado, siamo lì abbastanza ben posizionati. La Serie D femminile è un campionato molto complesso, perché anche lì, udite udite, come la Serie B maschile, retrocedono o partecipano al play-out fino all'ottava classificata su 14 formazioni.
Cavole.
Perché ci sono delle regole particolari. Per cui noi al momento siamo ottavi, quindi in zona play-out, con 6 punti di distacco dalla nona, con uno scontro diretto da giocare a casa loro tra circa un mesetto. Però diciamo che le qualità ci sono. Abbiamo giocato contro Arosio settimana questa in amichevole con la squadra di Serie C, abbiamo vinto 3-1, per cui le qualità ci sono. Adesso devono lavorare.
Ecco, dopo questa parentesi sul femminile, diamo risalto anche un evento che si è stato ieri. C'era un bellissimo torneo al Paradozio del settore giovanile. Ce ne puoi parlare di questo evento e come è andato a finire?
Allora, abbiamo organizzato un torneo con il patrocinio del Comune di Saronno, con l'autorizzazione della Federazione Italiana Lombarda, perché partecipavano solo squadre lombarde, 4 squadre under 19 maschili. L'abbiamo nominato primo trofeo Città di Saronno, perché è giusto che la nostra città abbia un riconoscimento, se noi lavoriamo bene, anche grazie al comune e alle sue istituzioni. È venuto l'assessore Musarò, assessore dello sport, a premiarci, ha fatto dei bei discorsi incentivanti e non scontati. Da punto di vista tecnico era l'ultimo dei miei problemi, siamo arrivati quarti, ma perché avevamo una squadra, la nostra under 19, con qualche problema al momento tecnico, l'allenatore non poteva essere presente per problemi personali, ma la nostra under 19 comunque è prima in classifica e non ha perso una partita nel proprio girone a Varese, ha perso un solo set contro la squadra che ieri è arrivata seconda, che è Malnate. Siamo contenti di averlo organizzato, avremmo voluto fossero 6 le squadre, ma all'ultimo momento un paio di squadre per problemi fisici hanno abbandonato, e però siamo riusciti a organizzare lo stesso un quadrangolare, facendo giocare almeno 11-12 set tutte le squadre, per cui per noi è un...
Adesso voglio coinvolgere l'amico Roberto. Nella prima parte il direttore generale ha fatto un esame abbastanza anche crudo, no? Mettendo in risalto le proprie colpe, dicendo ho fatto delle scelte sbagliate, roba del genere. Tu che sei molto vicino a tutti gli sport saronnesi e anche in particolare al pallavolo, come giudichi questo anno di transizione, così era stato dichiarato all'inizio del campionato, che sta andando un po' verso il negativo?
Come lo giudico? È difficile a dirsi, nel senso che...
Hai la sfera di cristallo, no? Perché se ce l'hai dimmela,
infatti,
cioè, passamela.
No, per me essere lì intanto è già un grande traguardo, perché sono tanti anni che la società è in una categoria importante.
Faccio presente che negli altri anni navigavamo nel vertice alto.
Certo, eravamo magari abituati strabene, però insomma ci può anche stare, no? Una stagione un po' difficile, un po' più complicata. E poi ci sono, non dimentichiamoci, anche ci sono stati anche tanti problemi a livello di struttura, immagino.
Sì, ne stavamo
parlando
prima.
Esatto,
spero che questo non sia una scusa che adottino i ragazzi. L'unico tema è stato che abbiamo fatto un paio di settimane al freddo, e quello può avere un po' dato dei problemi anche fisici, però io mi dico, anch'io quando vado a correre certamente a meno 2, meno 3, per cui non mi sono mai infortunato, e non trovo come scusa. Gli atleti dell'atletica girano intorno al campo anche quando fa freddo, e ultimamente stanno ottenendo dei buoni risultati, quindi devo dire, signori,
comunque, cioè, dopo le parole che tu hai detto e dopo l'incontro che avrai questa sera con i tecnici e con i giocatori,
domani sera
ci avremo tutti una svolta in positivo. Siamo
fiduciosi. No, ma io non posso, come ti ho detto, Agostino, io controllo quello che posso controllare. Se io non posso entrare nel cervello delle persone e cambiarlo, perché io, secondo te, ho dato una tabella di marcia alla squadra? Perché una cosa è dirlo, una cosa è che loro che l'hanno dato interiorizzino il problema. Quando tu devi educare tuo figlio,
non sono consapevole di questa tabella che i giocatori
l'hanno fatto loro.
Bene.
Quando tu devi educare tuo figlio e dirgli fai certe cose, quando tu glielo dici 30 volte non le fa 30 volte, quando lo capisce sbatte il naso, allora forse ha interiorizzato il problema, ma non perché gliel'hai detto tu.
Anche perché, perdonami, questo esame che tu metti a confronto i giocatori con la realtà dei risultati ti servirà per programmare il prossimo anno.
Sì, adesso è veramente difficile, ogni giorno in teoria lo programmiamo, ma è veramente presto, perché poi bisogna vedere come si evolve la stagione. Cioè, noi possiamo anche retrocedere, ma giocando bene e combattendo col coltello tra i denti, oppure possiamo salvarci, gli estremi sono, possiamo salvarci giocando malissimo perché gli altri fanno ancora peggio di noi. Non so qual è il migliore tra i due scenari, sicuramente quello con la salvezza.
Il calendario è dalla nostra parte, sì o no?
Ma cosa devi dire? Se puoi dire le altre tre squadre, quattro squadre con cui ci sono gli scontri diretti, ne abbiamo tre in casa, ma cosa vuol dire? A questo punto ti potrei dire aumenta la pressione a carico nostro, forse, però sinceramente, signori, cioè, non è, il calendario è uguale per tutti, mancano 13 partite per tutti, quindi sinceramente, come puoi dire tra Inter e Juve il calendario è migliore, quello dell'Inter o quello della Juve per poter,
sì,
o
sì,
del Milan per arrivare alla vittoria allo scudetto, Agostino?
Io sono d'accordo,
non lo sai,
manca anche parecchio,
cioè, e manca anche parecchio,
parecchio tempo. Comunque rimani nei nostri studi, che si sente un po' la chiacchierata che facciamo con Roberto. Roberto,
va bene,
dopo aver lasciato questa parentesi bella della pallavolo, in cui facciamo tanti auguri di una salvezza tranquilla, soprattutto
ieri eravamo allo stadio, però non ci siamo accorti del torneo, perché
esatto, io sono uscito, sono andato a vederlo,
esatto, poi si vedeva le persone che entravano, uscivano, c'era un bel movimento.
No, c'era un bel movimento. Beh, parliamo, cominciamo prima, diamo una parentesi da pallacanestro. Il nostro Robol, che prima in classifica in Serie B, ritornava a giocare in casa dopo la sconfitta a Casale con l'Oleggio. Una partita all'inizio un po' così indecisa,
sì,
no?
Anche l'andata, questo anche Leggio aveva un po' messo in difficoltà.
Poi ci siamo presi uno spazio
dal vivo, anche all'andata.
Fino al terzo, sì, al terzo tempo eravamo lì sempre a 3-4 punti. Poi
però, sai, ho detto meglio così, che almeno per una volta abbiamo visto una partita rimasta un po' in equilibrio,
esatto,
un po' combattuta, ci ha tenuti un po'. Di solito il Saronno parte e ha 20 punti,
ma
di vantaggio, soprattutto
nel quarto tempo poi lasciava uno
infatti,
ostacolo spaventoso.
Almeno in questo caso, dai, ci siamo divertiti.
Mercoledì c'è un altro appuntamento per la Coppa Lombardia.
Sì.
Perciò tutti chi vuole vedere la pallacanestro possono venire al Pallaronchi mercoledì sera alle ore 9, che c'è siamo nei quarti.
Sono i quarti, e tra l'altro è un percorso anche abbastanza rapido quello della Coppa,
esatto,
Lombardia. Se non ci sono distrazioni si può arrivare abbastanza facilmente in finale vedendo il tabellone.
Bene, chiusa questa parentesi positiva dalla pallacanestro, andiamo sul calcio. Il calcio ieri c'erano delle, dopo parleremo della Serie D, ma proprio parliamo prima del girone di eccellenza, in cui vedeva il Salerno in casa con un derby con l'Ardo all'alzata è finita 2-2. Diamo gli altri risultati e poi parliamo del commento. Il Caronno, che era impiegato in casa con la Vergiatese dopo la vittoria esterna, ha fatto un 2-2. L'amico Melosio della Sestese, che tra l'altro è stato ancora espulso ieri, mi dispiace, lo sentiremo,
era appena rientrato
col base 1-1. Ecco, la partita di cartello ieri era Saronno Ardo all'alzata, sì. Un Saronno che ritornava sul suo campo un po' leggermente migliore dell'ultima volta, leggermente. Beh, la sabbia ha aiutato, anche perché non ha piovuto, poi se la sabbia non, se, sì, non ha fatto fango.
Però guarda, ormai è un campione abituale, finisce la partita, Roberto, interviste e tutti che si lamentano.
Roberto, ormai del campo non diciamolo più, perché i nostri ascoltatori dicono basta con questo campo, sembra però, quasi un alibi.
Però incide.
Incide, però bisogna, non possiamo farci niente, bisogna convivere per il campionato. Una partita che, te lo dico onestamente, ti faccio il mio commento, poi voglio sentire il tuo.
Sì.
Il primo tempo a me è piaciuto, un Saronno che anche rimaneggiato con dei giovani, poi ha avuto anche la sfortuna che è uscito anche Sassella per infortunio. Però a me è piaciuto, giocava bene la palla, sì, era giù bene in campo, abbiamo avuto la fortuna di andare sul 2-0 con due rigori, il primo sacrosanto, il secondo non l'ho mica tanto capito, un po'
dubbio. Io non l'ho mica tanto visto perché anch'io. era una mischia,
una palla che è rimbalzata a mezzo metro, l'arbitro ha dovuto dare il rigore, poi sul 2-0 un rigore inventato per loro che io non l'ho visto.
Quello proprio davvero ci ha lasciati.
Ecco, però,
non ho mai visto dare un rigore quando il difensore è davanti e l'attaccante dietro. No, come può essere rigore?
Una cosa,
non lo so.
Ecco, però sul 2-1 io mi sono veramente arrabbiato a quel punto lì. Mi sono arrabbiato e lasciamolo dire, lo voglio dire anche a chi mi ascolta. Non abbiatene male col sottoscritto. Ma io mi domando, ma si può? Se hai la fortuna di giocare 11 contro 10, vinci 2-1, hai una squadra che gioca solo con le palle lunghe, per loro giocano solo con le palle lunghe, vinci 2-1, mancano 20 minuti, ma copriti in difesa. Abbiamo subito il secondo gol su un rilancio,
no, guarda,
due attaccanti con due difensori,
certo.
È assurdo
per me proprio, cioè,
ti ho scritto alla fine della partita,
hai colto il punto, nel senso, i cambi, Saronno che cambia?
Roberto, giochi anche a 4. Se vinci 2-1, loro sono in 10, ti metterei in 3, 4 in difesa. Loro hanno due punti.
Il problema è che hai una panchina ormai talmente corta, hai lì quattro ragazzi volenterosi della Juniores in panchina. E invece, se hai notato, l'Ardo Arlazzate ha fatto tutti i suoi 5 cambi e ha messo dentro 5 giocatori che nell'attuale Saronno giocherebbero tutti e 5 titolari.
È vero.
Cioè, un livello, lunghezza della rosa,
Roberto,
completamente diversa.
È un'analisi
tecnica. Questo per me ha fatto la differenza.
Sì, però perché se tecnicamente, con un onore, se metti in difesa e metti lì il tuo bel pullman, sono in 4, non vinci 2-1, giocano in 10.
Non lo so, perché comunque è vero, giocano in 10, ma ti hanno messo dentro, hanno cambiato mezza squadra, sì, mettendo dentro gente fresca e gente, fammelo dire, per l'eccellenza fortissima. Nota, dice, come possono essere
il secondo gol è stato un capolavoro della punta, il secondo gol,
e poi certo,
ha fatto un capolavoro,
certo, una prudenza bellissima. Poi se a questo aggiungiamo che magari due dei quattro tasselli della difesa del Saronno hanno giocato probabilmente la peggior partita, sì, esatto, vista in bianco celeste in queste settimane, perché sono appena arrivati a Natale.
Mi parlano bene di un centravanti che è ancora in panchina, che è appena arrivato, quello che giocava all'Atalanta,
Polloni.
Dicono che sia molto bravo sto ragazzo.
Io ho anche avuto modo di vedere una serie di video di quando giocava nella primavera dell'Atalanta, e l'ho visto segnare in tante situazioni diverse, di testa, da lontano, in mischia.
Ha
sicuramente tante soluzioni.
Come mai non appare in prima squadra?
È un problema, ne ho parlato con i dirigenti, è un problema sostanzialmente di forma. Quest'anno non aveva fatto la preparazione, non aveva avuto modo di allenarsi, è molto giù, insomma.
Ah, ho capito. Di preparazione atletica non c'è ancora.
È un problema unicamente atletico, perché poi in allenamento le cose belle che si vedevano nell'Atalanta le sta facendo intravedere, cioè si vede che ci sono delle potenzialità. Sì,
potenzialmente c'è questo ragazzo.
Evidentemente non è ancora pronto per...
Ecco, l'altra nota positiva, il pubblico. Ieri c'era tanto pubblico.
Davvero, sì, ci siamo stupiti.
Chi c'è, il nostro amico comunque ne vorrebbe un po' anche lui di questo pubblico.
Esatto, infatti è per quello che ce n'è un po' meno gente, perché tutti a vedere Sarondo.
No, c'era tanta gente, ieri c'era colpo gente, d'occhio veramente,
certo, la vicinanza con Lazzate sicuramente ha spinto.
Sì, ma erano tanti di Sarondo.
Sì,
però,
sì,
eh?
Ma parliamo di un pubblico numeroso come contro la Solbiatese, che era una partita importante, o addirittura contro il Pavia all'andata. Ecco
però Roberto, noi ci aspettavamo in questo filotto casalingo, Solbiatese, Aldo Lazzate, poi domenica ci sarebbe Melosi.
C'è l'Oltrepò e poi c'è la Sestese.
Ecco, ci pensavamo in questo strisce di fare un po' di punti in più. Secondo te sei contento del pareggio con la Solbiatese, del pareggio di ieri che potevano essere anche tre punti?
Allora, sarei abbastanza contento delle prestazioni, sì, tutto sommato, perché le partite sono state belle e appunto con grossi problemi di organico.
Sì, infatti ieri l'ultimo quarto d'ora si è sentito.
Sì, ma anche a Pavia mancava gente importante, all'ultimo è stato male il portiere under, e quindi sei stato costretto a rivoluzionare tutto, certo, funzione di quello. Insomma, una serie di problemi, però superati davvero con un gioco sorprendente, direi, vedendo la rosa in campo.
Non mi è piaciuto, ad esempio, l'Ardor Lazzate, che c'è un potenziale veramente notevole. Giocava su palle lunghe.
A me l'Ardor Lazzate ricorda molto la Carunnese.
Giocava meglio l'andata.
È una rosa davvero molto ampia.
Due parole sulla Carunnese. Una Carunnese che ha speso una barca di soldi, ma non riesce. Ha fatto il risultato domenica, però ieri con la Vergiatese 2-2.
Sta diventando davvero un caso.
Come lo spieghi questo
è
fatto?
È difficile da spiegare, perché a livello di organico, per me la Carunnese tranquillamente se la gioca con il Pavia, se la gioca con la Solbiatese. Come fa a essere così indietro e dietro a Saronno?
Ti aspettavi questo capitombolo del Magenta in casa?
Quell'altra grande sorpresa. Il Magenta l'avevo visto sabato prima, che aveva giocato l'anticipo con il Meda, una squadra veramente molto solida, anche lui con tanti talenti all'interno, persone, giocatori comunque molto diciamo di grande livello, per l'eccellenza, insomma, di grande nome, e alla fine
Roberto, il regista dice che c'hai un minuto, devi dare tutti gli altri risultati.
No, beh, dai,
promozione, no, questo qua è dello Boldese,
per l'occasione li darò io.
Dello Boldese, cosa spieghi?
È la Barazzatese che ha battuto 4-0 il Boldese, sì.
Non riesce a tirare sulla china questo Boldese.
Qui ci riagganciamo agli altri casi misteriosi di cui abbiamo parlato adesso. E poi il Ceriano, un 2-2 con il Canegrate, comunque positivo.
20 secondi più facile.
Solaro che ha pareggiato con l'Ispra, lo scontro al vertice.
20 secondi più fagli gli auguri al pallavolo da parte tua.
No, gli auguri non si fanno mai nello sport, quindi non li
farò. Se porti bene li accettiamo, ma comunque non dipende da te.
Bene, noi ringraziamo i nostri radioascoltatori, ringraziamo comunque il direttore generale della Pallavolo Saronno, e a risentirci lunedì prossimo. Grazie, buona
giornata. A tutti.